Buonasera a tutti, Hoteliners, eccoci qui con una nuova intervista di Otto Sofia. Oggi io e Valentina intervisteremo il professor Guido Frilli, ricercatore di storia della filosofia presso l'Università di Firenze. Una breve introduzione del nostro ospite: i principali ambiti di ricerca di Guido sono la filosofia classica tedesca e la filosofia rinascimentale e primo moderno, in particolare Machiavelli e Hobbes. I suoi interessi sono la teoria delle passioni in età primo-moderno, l'antropologia morale e politica, i rapporti tra ragione, emotività e sensibilità nell'azione e nella comprensione, il rapporto tra modelli antichi e moderni di teoria e di prassi e il rapporto tra filosofia e storia della filosofia. Ora, dopo questo preambolone super importante, vi spiego anche perché ho deciso di l'idea di invitare Guido è proprio partita da me, perché proprio per le mie lezioni mi sono imbattuta in alcuni testi, è un giovane ricercatore di Guido sia su Hegel che su Hobbes. Poi ho avuto la fortuna, per caso anche in questo caso, di seguire un suo corso presso l'Istituto di Napoli, un'accolta di uomini artificiali, Rousseau, lettore di Hobbes. Mi è sembrato un ottimo studioso e ho pensato che fosse utile, sarebbe stato interessante intervistarlo proprio perché Guido non si limita soltanto a fare una ricerca, diciamo così, filologica, filosofica, storico-filosofica, ma ha cercato di mettere anche in dialogo gli autori come Hobbes con l'epoca contemporanea. E proprio noi partiremo oggi, cercheremo con Guido di discutere alcuni dei temi, alcune delle riflessioni elaborate da questo filosofo inglese. E cito soltanto alcuni dei testi che Guido ha dedicato a questo autore. Il testo con cui io l'ho conosciuto, vale a dire, aspetta, quello del 2017, il titolo adesso era Ragione, Desiderio e Artificio, Hobbes ed Hegel a confronto, questo del 2017. Poi successivamente, nel 2021, L'apparente saggezza, Machiavelli, Hobbes e la critica dell'umanesimo, per arrivare nel 2022 con Hobbes nel Novecento. Soprattutto già in quest'ultimo testo di cui abbiamo fatto riferimento, ma alcune altre, in altri contesti, Guido sottolineava proprio che Hobbes è un pensatore fondamentale per cogliere alla radice i punti di crisi immanenti allo sviluppo contraddittorio della politica moderna. Ora, questa frase, che è così complessa, però l'abbiamo già affrontata in altre situazioni, quando abbiamo intervistato ad esempio il professor Preterossi, quindi sulla questione della legittimità dello spazio politico, come si costruisce la legittimità dello spazio politico. Quindi ti chiederei quindi di spiegare questa frase che abbiamo trovato in un tuo testo.
Sì, ci provo. Grazie intanto per l'invito, mi fa molto piacere, e anche per l'introduzione molto lusinghiera, anche troppo. Per esempio, il testo su Hobbes nel Novecento che citavi, sono il
No, quella
curatore, ma è
Italia.
una raccolta di saggi. E però sì, diciamo, quel testo effettivamente va incontro già alla domanda che mi ponevi. Io risponderei così, provo. Innanzitutto Hobbes è un classico del pensiero politico e questo già contiene molte cose. Contiene, per esempio, il fatto che ogni storia del pensiero politico assegna un posto a Hobbes, quindi lo colloca, lo canonizza in un certo modo e si possono prendere tantissimi esempi, per esempio per Macpherson, che è un pensatore marxista o ispirato al marxismo, Hobbes è il pensatore dell'individualismo possessivo, no? Oppure per Strauss, Hobbes è il fondatore del liberalismo moderno, per Carl Schmitt, Hobbes è il teorico della sovranità come concetto teologico-politico in senso moderno. Per Rawls, no? Se ne potrebbero prendere tanti. Hobbes è il pensatore, o per i rawlsiani, è il pensatore del velo di ignoranza, della posizione originaria, del contratto sociale, e così via. Quindi in questo primo senso è un classico, e però il fatto che sia un classico implica anche altre cose. E implica, per esempio, che in Hobbes si ritrovano, nella loro forma in qualche modo originaria, no? Quasi quasi in vitro, quasi in embrione, i concetti politici fondamentali della modernità, molti tra i concetti politici fondamentali della modernità, un concetto nuovo di diritto, un concetto nuovo di legge, quindi di ubbidienza, un concetto nuovo di contratto e poi il concetto di sovranità, quello di rappresentanza politica e così via. Cioè, cosa voglio dire? Che in qualche modo quando si legge Hobbes è sempre anche un modo per la politica moderna e per la società moderna di riflettere su se stessa, perché riflettere in senso letterale, cioè rispecchiarsi nei propri concetti fondamentali. E poi però, secondo me, ci sono anche altri sensi interessanti in cui Hobbes è pensabile come un classico. Appunto, dicevo prima, Hobbes è sempre canonizzato, è sempre in qualche modo collocato all'interno di narrazioni del pensiero politico occidentale, sia della storia del pensiero politico, sia proprio poi della storia politica degli stati, delle nazioni, del liberalismo, della democrazia. E quindi è sempre in qualche modo collocato. Allo stesso tempo, in quanto classico, secondo me, è sempre un pensatore che eccede le canonizzazioni, cioè che ci dice sempre qualcosa di più rispetto alle categorie con cui lo interroghiamo. Quindi, per esempio, io continuo a leggerlo, nonostante lo studi da tanti anni e ci abbia pubblicato da tanti anni, perché in qualche modo mi dà sempre il senso di un arricchimento tutte le volte che lo approfondisco. Mi piace un sacco, a parte che mi piace come scrive, perché è un pensatore da eccezionale, ironico. Il suo inglese è quasi shakespeariano, è bellissimo. E appunto, secondo me, come dire, ha una dimensione di classico, cioè di eccedenza rispetto alle canonizzazioni, che poi ci aiuta anche a capire come mai è un autore che risponde alla domanda che ponevi. Cioè, quando i pensatori politici in qualche modo avvertono la crisi, no, della politica moderna, del suo spazio di legittimità, di che cosa significa stare insieme nelle forme politiche che la modernità ha conosciuto, no? Lo Stato, la rappresentanza, il diritto pubblico. Quando se ne avverte la crisi, per esempio, diciamo oggi se ne avverte la crisi, direi anche qualcosa di più della crisi, cioè una crisi rovinosa, in qualche modo si sente il bisogno di tornare alla radice. No? Di vedere quando per la prima volta questi concetti sono stati formulati, a quali esigenze rispondevano, come funzionavano nel loro stato, appunto, in vitro, come dicevo prima, no? E quindi, per esempio, che cosa hanno di intrinsecamente difettoso? Cioè, perché si può provare a cogliere la crisi della politica moderna guardando, no, alla sua teorizzazione originaria, non soltanto in Hobbes, non voglio, come dire, non voglio essere esclusivista, però Hobbes è un riferimento importante. La crisi, ma anche, diciamo, le opportunità, cioè se si va alla condizione originaria della politica moderna, se ne può vedere in qualche modo le tendenze di crisi, ma anche forse possibilità alternative, no? O da ripensare, o da percorrere meglio.
Infatti, in questo senso, no? Ora andiamo un pochino più nel tecnico, proprio di diciamo così, qual è l'alveo culturale in cui si forma, no? Tutto il discorso, diciamo, gli apparati teorici che Hobbes va ad utilizzare per elaborare la sua teoria politica. In uno dei tuoi saggi fai riferimento proprio anche al all'influenza che ha avuto un pensatore come, che noi ormai è noto qui a Pisa, beh, anche a livello mondiale, che è Galileo Galilei, no? E come anche la stessa nozione di scienza di Galileo Galilei, che mette insieme sia l'aspetto empirico, no? Quello che cerco sempre di spiegare anche quando sono in classe, no? C'è l'aspetto dell'osservazione, ma c'è anche l'aspetto della costruzione della ragione. Beh, usi proprio l'espressione la ragione come la scienza, come generazione ideale o mentale dei propri oggetti. Come la scienza, no? È questa generazione ideale, così Hobbes vede la politica come una scienza dimostrativa. Quindi capiamo come cosa ha significato storicamente il fatto che si dicesse con Hobbes che la politica può essere uno una scienza e due può essere una scienza che è dimostrata. In che modo questo tipo di impostazione rompe con l'impostazione precedente, la riflessione politica precedente, e quindi l'idea della politica come artificio, come una dimensione che viene costruita dall'uomo, e come da questa rottura si apre una nuova idea di politica e di politica come autoistituzione, che è un tema, no, anche quando ci siamo sentiti telefonicamente per concordare questa intervista, era un concetto che tu hai ripetuto più volte, no? Quindi come si collega questa idea di politica come scienza dimostrativa rispetto all'idea anche di politica come autoistituzione?
Sì, provo a fare un quadro, anche se non è facile. Allora, in un certo senso Hobbes è un pensatore galileiano, mm-hmm. anche storicamente l'incontro intellettuale con Galileo negli anni 30 del 600 è importante, poi è anche un incontro personale, Hobbes va a conoscere Galileo a Arcetri in uno dei suoi tre viaggi in Europa negli anni 30, quando era precettore di un'importante famiglia aristocratica, la famiglia Cavendish. Lui ha lavorato tutta la vita come precettore di questa famiglia e appunto nel corso degli anni 30, anche grazie, io direi soprattutto grazie all'incontro intellettuale e personale con Galileo e con i galileiani in Europa, in particolare a Parigi, Hobbes definisce il proprio pensiero, perché prima non era lo Hobbes che conosciamo oggi, l'autore degli elementi di filosofia, il De Cive, il De Homine, anzi in ordine, il De Corpore, il De Homine e il De Cive, anche se il De Cive, cioè l'opera politica, è stata pubblicata per prima. Non concepiva neanche se stesso come un filosofo, era un intellettuale dalla, diciamo, classica educazione umanistica, quello che oggi chiameremo un filologo, un traduttore, sì. Aveva tradotto le storie del Peloponneso di Tucidide, ma non si pensava come un filosofo. E in qualche modo è l'incontro con la scienza galileiana che prima si può dire lo rende scienziato, cioè lo fa interessare a problemi di ottica, di geometria, di meccanica, cioè di scienza del moto e così via. Poi è chiaro che, come dire, fa nascere in lui l'idea di una comprensione filosofica del mondo basata su una concezione meccanicistica della realtà, materialistica e meccanicistica, che è per la quale Galileo è un riferimento importante. Ora, io credo che in realtà per la questione del metodo della scienza politica, cioè il metodo dimostrativo a cui facevi riferimento, sia piuttosto un altro elemento del galileismo, della scienza galileiana che va sottolineato. È proprio quello a cui facevi riferimento quando appunto Galileo dice no, le sensate esperienze, le necessarie dimostrazioni, cioè l'idea che la scienza debba essere scienza sperimentale, la scienza della natura deve essere scienza sperimentale, ma non può essere scienza sperimentale in modo ingenuo, in qualche modo deve costruire l'esperimento, cioè l'esperimento stesso è il risultato di una costruzione, una costruzione razionale di condizioni ideali, no? Per cui non si tratta semplicemente di andare sotto la Torre di Pisa e vedere come casca un grave, no? Si tratta di vedere come casca un grave, ma in qualche modo costruendo, idealmente, le condizioni di una caduta perfetta, cioè l'assenza di attrito, oppure costruendo anche materialmente in un laboratorio le condizioni di una caduta perfetta di una sfera su un piano inclinato, cioè eliminando i dislivelli. Cioè un'idea di esperimento che in qualche modo fa agire la ragione come una costruzione che rende una costruzione ideale. Perché questa cosa è importante per la politica di Hobbes? Perché in qualche modo, secondo me, l'esperimento dello stato di non, cioè non solo secondo me, è un approccio interpretativo tra molti possibili, però secondo me è proficuo. L'idea dello stato di natura in Hobbes, quella di cui si dice di solito noi, per cui homo homini lupus, gli uomini da individui da soli, isolati e senza leggi, si fanno la guerra, no? È il risultato di un esperimento in senso galileiano, cioè è il risultato di una visione della realtà che in qualche modo distrugge gli stati imperfetti che abbiamo di fronte, li distrugge idealmente, per creare le condizioni sperimentali, in senso, appunto in questo senso, per la ricostruzione dell'ordine politico in una condizione ideale. E questo secondo me non è, come dire, soltanto un vezzo tecnico di Hobbes che in qualche modo dice: ah, che bello, così faccio la politica dimostrativa e nessuno mi può dare addosso. In realtà è secondo me uno strumento conoscitivo potentissimo che gli consente di vedere cose nuove, no? Della politica. Per esempio, la cosa su cui io insisto è questa. Hobbes dice: tutti gli stati che abbiamo di fronte sono costruiti a caso, senza metodo, ma perché? Perché legittimano rapporti di comando e di ubbidienza, cioè ci sono i governanti e ci sono i governati, come in tutte le associazioni politiche, sempre sarà, sempre è stato e sempre sarà, secondo Hobbes, ma li legittimano su che base? Su basi soltanto empiriche, senza necessità razionale. Cioè, tutti gli ordini politici si basano su disuguaglianze politiche tra chi è governato e chi governa, ma queste disuguaglianze non sono, come dire, non sono costruite su base razionale. Sono semplicemente ammesse per pratica, per inerzia, per educazione, ma non sono pensate. E questo Hobbes, come dire, lo porta a vedere che cosa? Lo porta a vedere che tutte le disuguaglianze politiche su cui si basa l'ordine degli stati, in realtà sono artificiali, cioè sono qualcosa che non ha nessuna base in natura. Per esempio, si ubbidisce a qualcuno perché lo si considera più forte, oppure più ricco, oppure più ispirato da Dio. Oppure un tecnocrate, nel senso che sa, conosce il modo di gestire la società in un modo che ci è inaccessibile. Cioè, ci sono degli assunti spontanei che noi, secondo Hobbes, facciamo che giustificano la disuguaglianza politica e quindi legittimano certi tipi di comando. Se noi proviamo a fare una sorta di esperimento galileiano che in qualche modo sospende tutte queste assunzioni, vediamo che prima cosa dipendevano da noi, cioè che tutti gli ordini politici sono tali perché sono istituiti dal consenso di chi ubbidisce. Sulla base di queste credenze, no? Nella disuguaglianza, cioè nell'autorità giusta di chi comanda. E poi vediamo che queste credenze possono essere sospese e allora ci ritroviamo nello stato di natura. E quindi le si può ricostruire su una nuova base, però questa volta razionale, secondo Hobbes. In questo senso, secondo me, Hobbes pensa alla politica come autoistituzione, cioè vede, come dire, il metodo dimostrativo particolare che adotta gli fa vedere che l'ordine politico è sempre implicitamente istituito dal consenso di chi ubbidisce. Ma questo consenso può diventare il mezzo per un'autoistituzione, cioè idealmente si distruggono gli ordini politici che esistono e, si ricostruiscono da zero a partire da una reale comprensione di come dovrebbero essere, di come dovrebbero nascere. Questa è un po', diciamo, l'idea.
Aspettate che mi ero mutata perché ci sono più interviste contemporaneamente, quindi non riuscivamo a gestire tutti i suoni. Una redazione proprio. Ok, allora, proprio su questa... ecco, se ci spieghi come Hobbes, l'idea, questo consenso io quindi come lo do, siccome ci sono degli stati imperfetti, capisco anche che possono essere cambiati in qualche modo quindi posso immaginare anche nuove forme politiche, nuove istituzioni. Però come la grandezza di Hobbes è proprio, no, anche nel Leviatano dice noi siamo tutti uguali, no? Quando dicevi anche sulla questione, si dice lui può governare perché è più forte, lui dice anche ma noi ci potremmo unire, anche i più deboli potrebbero trovare un escabotage per poter ribaltare la situazione e mettere in scacco quindi anche i più forti. Sì, allora quindi siamo tutti uguali e nel contempo... Perché una struttura, un ordine politico, perché si parla di ordine, implica l'obbedienza. Questa tensione, no, di dare consenso e di rimetterlo in discussione, ma se siamo tutti uguali, come viene poi risolta nei fatti da Hobbes? Se io penso a Rousseau, penso alla questione, per quanto difficile da attuare, della volontà generale. Hobbes, che sembra in questo senso, cioè non sembra, è chiaramente più un esponente del realismo politico e quindi della capacità di leggere in tutte le pieghe dell'animo umano, no? Anche la vanagloria che diventa un elemento dell'agire del singolo individuo. Come riesce a tenere insieme tutta la struttura? Come fa a tenere insieme eguaglianza, l'ordine che si può ricostruire e l'ordine si ricostruisce e implica l'obbedienza?
Giusto. Allora, tu dicevi giustamente c'è una tensione, no? Che va spiegata. La prima cosa da capire è che innanzitutto Hobbes la spiega come tensione, cioè non nega che ci sia una tensione fra l'idea di uguaglianza, su cui magari tra poco torno per spiegarmi un po', e la verticalità che è implicata dall'obbedienza a un'autorità politica. La tensione c'è e Hobbes, secondo me, non è il pensatore, diciamo, della pacificazione coatta, come spesso viene presentato. Cioè, ci sono degli elementi di... Cioè, la ribellione è il peggiore dei mali, secondo Hobbes. È il Behemoth, cioè è l'altro mostro biblico che distrugge gli stati. Però... uno stato privo di tensioni o completamente spoliticizzato, per così dire, è non solo impossibile, ma anche in un certo modo indesiderabile. Magari forse riuscirò a dire qualcosa su questo. Allora, secondo me il punto, appunto, dicevo, è provare a capire bene in cosa consiste questa idea di uguaglianza. È un po' il tema su cui sto provando a ragionare nella ricerca ultimamente su Hobbes. La cosa da capire innanzitutto è che Hobbes è un pensatore egualitarista, secondo me, in due sensi, cioè che gli esseri umani sono uguali e questo è uno stato di fatto, quindi è, diciamo, una realtà ontologica, per così dire, però l'eguaglianza è anche una norma morale, cioè qualcosa che deve essere riconosciuto e che se non viene riconosciuto allora si è superbi, no? Cioè si è orgogliosi nel senso proprio del peccato. In un certo senso esiste, ma se non viene riconosciuta come norma morale a cui si deve ubbidire, allora non è efficace. Cerco di spiegare come mai questo elemento è rilevante. Allora, dicevo prima, quando si inizia a guardare gli stati esistenti come stati imperfetti, con la lente sperimentale in senso lato galileiana che dicevo prima, no? Che cosa si vede? Che sono stati che, come dicevo prima, si costruiscono su una certa idea di disuguaglianza. Per esempio, nel capitolo 12 del Leviatano, Hobbes dice: tutti gli stati pagani sono nati come stati profetici, cioè si ubbidiva alle leggi perché si pensava che fossero dettate da Dio attraverso un profeta, no? Qui c'è una disuguaglianza che ha una rilevanza politica immensa, la disuguaglianza fra chi non è ispirato da Dio e il profeta che è ispirato da Dio. In un certo senso, secondo Hobbes, tutti gli stati imperfetti si basano su una legittimazione del potere sulla base della credenza nella disuguaglianza, cioè sulla base della superiorità, della credenza nella superiorità di chi comanda. Ma se l'ipotesi dello stato di natura distrugge le gerarchie politiche, vuol dire che distrugge la credenza nella disuguaglianza che legittimava quelle gerarchie. Cioè si smette di credere, nell'ipotesi dello stato di natura, che il profeta, mettiamo Savonarola, a Firenze sia realmente ispirato da Dio e quindi abbia titolo per comandare. Allora, che cosa resta? Resta che ci sono sempre quelli che vogliono comandare, però non vengono più creduti. Quindi la situazione è che ci sono i pochi che vogliono comandare, che Hobbes chiama superbi, e i molti che non vogliono più essere comandati perché non credono più nella legittimità della disuguaglianza che giustificava il comando. E questo è la causa della guerra dello stato di natura, o una delle principali cause della guerra dello stato di natura, il fatto che ci sono pochi individui, i superbi, che esigono il riconoscimento della superiorità che tutti gli altri non gli vogliono dare. Questo porta alla guerra, però questo porta anche alla condizione della pace. Per questo Hobbes nell'epistola dedicatoria del Decive dice: Homo homini lupus e homo homini Deus, valgono tutte e due le cose. La giustizia e la carità sono i modi, quindi il rifiuto della superbia, sono i modi in cui gli uomini diventano uguali a Dio, non più lupi gli uni per gli altri. Cioè, una volta che ci si rende conto qual è la causa della guerra allo stato di natura, allora diventa possibile il riconoscimento anche morale dell'uguaglianza come condizione per avere degli accordi di pace e quindi per creare un nuovo ordine politico, questa volta basato sulla pace. E secondo me la chiave, come dire, il punto chiave in Hobbes è questo: com'è che un ordine politico basato sul riconoscimento morale dell'uguaglianza può creare una nuova forma di ubbidienza, cioè di legittimità politica, che però non si può più basare sul riconoscimento della disuguaglianza, come per esempio gli stati profetici antichi.
Ma ora ci devi chiudere il discorso, e quindi qual è la soluzione? Cioè, se questo è il problema, cioè, io sono lì, ora arriva, no? Perché io ho dato la lettura, quando ho fatto, io e Valentina abbiamo, cioè, grazie a una sorta di percorso, no, di filosofia etica e politica per i ragazzi, no? Da Aristotele, no? Hobbes, la nascita della politica, l'artificio, il Leviatano che deve far paura perché deve tenere tutti uniti, no? Tutte un po' la lettura tradizionale, no? Tu arrivi, me la decostruisci tutta, no? E ora devi finire il discorso. Quindi, cioè, se c'è riconoscimento, se c'è riconoscimento morale dell'uguaglianza, il tema dell'obbedienza come può essere riarticolato nel fatto che troviamo la pace? Ok, mi torna. Però c'è comunque qualcuno che governa ed è e qualcuno che è governato. Com'è che, cioè, rimane tensione e basta, oppure ci sono degli spiragli in tal senso, cioè, per dare delle soluzioni, insomma.
Ma allora, io direi questo. Se Appunto, c'è un'immagine convenzionale di Hobbes, che è quella che è passata spesso nei manuali, no? L'idea che gli esseri umani sono creature egoiste, individualiste, che si fanno la guerra continuamente, vogliono sempre prevalere gli uni sugli altri, e la politica è questo ordine artificiale che impone la pace attraverso il terrore. Questa è un po' un'immagine che è parte della narrazione, dicevo all'inizio, no? Ci sono narrazioni della storia del pensiero politico che collocano Hobbes ogni volta in modo diverso a seconda di quello che si vuole dire. Questo è un collocamento di Hobbes sulla base di una certa narrazione liberale, no? Della storia della politica moderna. Non è sbagliata. Il punto è che secondo me è unilaterale perché rischia di non vedere la base etica della politica e l'idea morale di uguaglianza come base della politica. Secondo me il punto essenziale della questione sta in questo, che la politica razionale, secondo Hobbes, quindi quella su basi dimostrative, no, di cui si diceva prima, deve creare un ordine gerarchico, quindi un dualismo fra chi governa e chi è governato, solo che questo ordine gerarchico non ha più al suo vertice un uomo che è, come dire, che è superiore per aspetti sostanziali. Può essere la ricchezza, può essere la saggezza, come dire, la capacità tecnica e così via. È una disuguaglianza funzionale. L'uomo che governa è, dice Hobbes, un uomo finto. De homine fictitio è proprio il titolo di un capitolo del De homine che parla dell'istituzione dello Stato. Un uomo finto significa che è una maschera. Cioè una persona nel senso antico di maschera, che rappresenta una funzione, la funzione di garanzia dell'uguaglianza morale, ma non un'autorità legittimata su base inegualitaria. Perché c'è bisogno di questa garanzia? Cioè perché deve esistere un monopolio della forza che faccia da garante e arbitro del rispetto dei patti di pace? Perché secondo me la politica ha una base morale, però la morale ha dei limiti. E non tanto perché Hobbes sia un pensatore pessimista, ma perché, per come concettualizza l'idea del patto di pace, basta anche soltanto il sospetto che qualcuno lo voglia violare, cioè qualcuno sotto sotto sia superbo, anche se non lo dà a vedere, per rendere non conveniente sottoscrivere il patto per tutti. E quindi per dare realtà all'uguaglianza morale come condizione della pace serve un potere che poi faccia rispettare la legge. Il punto fondamentale è che per Hobbes questo potere in qualche modo deve essere una garanzia funzionale, un uomo finto. Poi l'uomo finto deve terrorizzare davvero. Cioè, deve effettivamente avere il monopolio di una forza terribile, capace di terrorizzare. Ma terrorizzare chi? Terrorizzare i superbi. Perché i superbi sono coloro che in realtà non riconoscono l'uguaglianza morale come base della politica. E quindi, in un certo senso, non sanno neanche vedere la natura fittizia del Leviatano. Lo vedono come un potere materiale, quindi come un potere terribile, che deve incutere loro reverenza e terrore, perché chi sono, diciamo, i superbi? Sono, mettiamo, i lobbisti, oppure sono gli aristocratici, cioè sono qualcuno che, se non ha un potere superiore che effettivamente fa loro terrore, poi rompono i patti di pace. Ma per chi riconosce l'uguaglianza, il Leviatano è quello che Hobbes dice che è, cioè l'uomo finto, e la finzione non può terrorizzare a meno che non venga creduta reale, no? Quindi, in un certo senso, com'è che sta in piedi l'ubbidienza politica se a comandare è un uomo finto e non un uomo reale? Sta in piedi e qui diciamo questo è un punto difficile, no? Su cui forse anche Rousseau avrebbe tanto da dire, sta in piedi per un investimento collettivo, sta in piedi per una sorta di investimento di fiducia collettiva. Che in qualche modo scommette sull'uguaglianza morale e sul fatto che deve avere garanzie istituzionali. Se viene meno questo investimento, e in qualche modo la superbia diventa una condizione diffusa, no? Allora certo del Leviatano si vede soltanto il lato del terrore.
Oh, sì, ho tolto il microfonino, ma è convinto. Questo pezzo qui, no, faccio, no, invece mi viene un'altra domanda. Questo è proprio per le prossime lezioni che voglio fare. Ma questo tipo, questa lettura di Hobbes, no, che è sia realismo politico, sia no, quindi l'uso anche, no, della paura, no, per mantenere i patti, però nel contempo è il primo che dice c'è un'eguaglianza e questi patti mi garantiscono il riconoscimento morale di questa eguaglianza. Lo Stato, no, svolge la funzione di tenere a bada quelli che sono i superbi, no? Okay? Questo tipo di lettura da quant'è che emerge? È recente, cioè c'è stato già un dibattito invece in passato che aveva provato a rileggere Hobbes sotto questa lente. Quando è che nasce? Perché veramente la manualistica, anch'io stessa ho sempre dato più un'interpretazione in questo tipo di chiave, no? Sì, è vero, siamo tutti uguali, la rottura, il fatto dell'artificio, il meccanicismo, il materialismo, tutto quanto, no? Quello che hai detto prima, però il tema era sempre il mostro che tiene uniti. Okay, che deve far paura, okay? Quindi quando è che si apre, proprio collegato al fatto che il classico parla anche a seconda di chi lo interroga, no? Quando è che è emerso questo tipo di lettura?
Sarei tentato di dire che non è mai scomparsa questo tipo di lettura. Cioè, secondo me, l'egualitarismo settecentesco, anche l'egualitarismo illuminista, prende molto dall'idea di uguaglianza politica in Hobbes. Per esempio, il contratto sociale di Rousseau prende moltissimo dall'idea di uguaglianza politica in Hobbes, anche se in realtà denuncia Hobbes per non essere stato fedele a questa idea, cioè per aver reintrodotto una disuguaglianza personale tra un potere umano fortissimo e i sudditi. Quindi, come dire, dipende un po' dalla lente narrativa che si adotta. La questione della paura come forza materiale che tiene insieme, come dire, degli individui refrattari. Non è una lettura sbagliata, è un aspetto reale del discorso di Hobbes. È un aspetto che però tende a perdere le sfumature legate alla questione delle leggi morali e dell'uguaglianza. E come dire, ci sono degli autori recenti, che mettono in luce come dire, non è propriamente una linea alternativa, ma è una sfumatura che può portare a degli elementi istruttivi. Ecco, ci sono degli autori recenti che la mettono in luce, però direi che è sempre stata lì, è sempre stata lì fin dal Settecento.
Chiederti, possiamo dire che è proprio perché siamo uguali che abbiamo bisogno della politica per Hobbes, dello Stato? Nel senso, parla ad esempio nel capitolo, credo sia il 13 del Leviatano, del fatto che perché tutti abbiamo la stessa capacità di poter farci del male, allora abbiamo bisogno in questo senso del riconoscimento della politica.
Sì, diciamo che come accennavo prima, l'uguaglianza è una norma morale che i superbi violano, però è anche un fatto reale. Per esempio, siamo tutti uguali nell'eguale vulnerabilità al danno fisico e alla morte. Siamo tutti uguali in alcune passioni fondamentali, in alcuni interessi fondamentali, per esempio il bisogno di sicurezza o il bisogno di avere qualche idea di felicità. Siamo anche tutti uguali nel rifiuto del comando arbitrario, cioè una volta che in qualche modo ci liberiamo delle credenze che giustificano la disuguaglianza politica, allora dice Hobbes, in realtà quasi nessuno vuole essere governato da qualcun altro e questo è un segno di uguaglianza tra gli uomini. Quindi in tutti questi casi l'uguaglianza è un fatto reale, soltanto che per essere tradotta in un accordo di pace, cosa che l'uguaglianza chiama, cioè chiama il fatto, come dire, incita a pensare una condizione in cui nessuno governa sopra nessuno, no? Ma tutti ugualmente stabiliscono un patto di non ostilità e di cooperazione. Perché questo patto che ha una base morale diventi una realtà politica, secondo Hobbes ci vuole un elemento di coercizione potenziale verso il superbo, e la superbia è come dire, è una realtà, non c'è una, come dire, non c'è una religione abbastanza potente, secondo Hobbes, da eliminare il desiderio di superiorità, no? Quindi la superbia dai cuori umani. Questo non significa che tutti siano superbi, però significa che ne basta anche solo uno per rendere necessario, diciamo, il patto in senso politico.
No, c'era, infatti c'è sempre nel capitolo, no, nel libro tredicesimo, quando Hobbes è anche lì, è proprio modernissimo, quando dice, perché uno potrebbe anche starsene per i fatti suoi, no? Vivere tranquillamente, ma ci potrebbe essere qualcuno che comunque vuole, cioè, no? Faccio sempre l'esempio uno dei nostri ragazzi, perché io dice, ma io mi accontento di poco, no? Che cavolo me ne frega di avere così tanto? E però Hobbes ci dice, ma il problema è che ci potrebbe essere anche quell'uno che invece ti vuole fare tanto, un mazzo tanto, e quindi in qualche modo te lo temi. In questo caso, cioè, e devi premunirti anche rispetto a questo, a meno che, mi ho detto, non andiate a vivere in un eremo, però sai, ci potrebbe essere anche che voglia farsi una bella villa dove tu hai fatto l'emero, sì, insomma, luogo
Sì.
solitario, non mi veniva nulla. Sì, no, è veramente interessante questo aspetto. Sì. No, se volevi dire qualcosa, scusami.
No, questo, no, a proposito della vita nell'eremo, il desiderio di una vita confortevole, quindi diciamo non nell'eremo, diciamo, non voglio negare che gli eremiti vivano comodamente, in un certo senso vivono comodamente, però c'è in Hobbes, nella natura umana, qualcosa di un rifiuto, ecco, dell'eremitaggio, cioè un desiderio di comfort e di sicurezza, che è una delle passioni più forti che spingono alla pace, secondo Hobbes. E non è necessariamente una passione egoistica, cioè può essere una passione condivisa.
Oh, scusa, guarda, anche questo passaggio che il fatto di è una passione condivisa e non è egoistica, il fatto che troviamo un accordo è leggi la stessa roba, ma metti l'accento su ciò che può
Sì.
unire invece che dividere e che
Sì.
soprattutto non funge in maniera difensiva, perché sennò l'aspetto è sempre mi devo difendere, ma mi alleo, in qualche modo solidarizzo, solidarizzo per la pace, per la sicurezza, eccetera, però è chiaramente, no, come la duplicità di come uno stesso atto può essere letto. Aspetta, ora passo il microfonino a Valentina. Sì, allora l'ultima domanda. Hai parlato dei superbi che rompono il patto di pace. Oggi, di fronte alla crisi della democrazia e alla fine delle politiche di uguaglianza che hanno definito lo spazio pubblico nel secondo dopoguerra, sembra cruciale interrogarsi sull'eguaglianza come fondamento del nostro vivere insieme. In che modo Hobbes ci spinge a riflettere sulle ragioni profonde, le possibilità e i limiti di una politica dell'eguaglianza oggi?
Sì, è vero, cioè secondo me è assolutamente cruciale tornare a riflettere su questo, però direi, posso dire poco di più rispetto a quello che ho già detto. La crisi della democrazia significa crisi delle politiche di uguaglianza e quindi significa una politica basata su quelli che appunto Hobbes, agli occhi di Hobbes, sarebbero stati stati imperfetti, cioè sulla credenza in forme legittimanti di disuguaglianza. Oggi, diciamo, certo, in una certa concezione marxista si direbbe che c'è un dominio sugli uomini che però è un dominio del denaro astratto, della finanza o della merce. Questo è vero, però è sempre anche dominio di un, come dire, molto più concretamente di date oligarchie sui molti. E quindi è un dominio basato sulla credenza legittimante nella disuguaglianza. Per esempio, chi controlla i flussi di denaro o chi crea i mercati e poi protegge i mercati anche militarmente, chi ha questo potere in qualche modo è, come dire, rivendica un titolo a comandare che viene spontaneamente concesso, ed è una disuguaglianza politica legittimante questa qua. Quindi in un certo senso, secondo me, la politica hobbesiana aiuta a riflettere a uno stile di pensiero che sospende, no, la credenza legittimante nella disuguaglianza umana e prova a ripensare alla radice quello che si diceva prima, cioè una forma di politica che crea una gerarchia e un'ubbidienza, ma come una garanzia formale dell'uguaglianza. Quindi aiuta a ripensare il nesso fra uguaglianza e ubbidienza, che è uno dei nessi fondamentali su cui si basa la democrazia moderna e che sicuramente è in crisi, se non peggio.
Un'ultima curiosità, c'è qualche pensatore politico oggi che si rifà su questo punto a Hobbes?
Buona domanda. Non so se so rispondere. Diciamo che l'immagine di Hobbes come un pensatore, come diciamo uno statalista nel senso assolutistico del termine, è, ripeto, che non è un'immagine sbagliata, io la ritengo soltanto unilaterale, è molto condizionante, quindi certamente si dice Hobbes è un pensatore dell'uguaglianza, però a rifarsi direttamente a Hobbes per pensare una politica, per pensare la democrazia, per così dire, è qualcosa che non viene spontaneo fare, ecco. Quindi, diciamo, sarebbe anche difficile per me fare dei nomi, anche perché sono forse una delle persone meno aggiornate sul dibattito contemporaneo che ci siano. Però, per esempio, quando appunto ragionavo un po' sull'idea di crisi di democrazia, della democrazia, e ho letto delle cose di Carlo Galli, ecco, secondo me Hobbes è un riferimento importante, anche esplicito e utile per dire quello che lui vuole dire, ecco.
Allora, niente, allora queste erano le ultime domande. È stata per me un'intervista non solo interessante sull'oggi, cioè insomma a tutto tondo, perché ci ha dato degli strumenti nuovi anche come insegnanti, che non è mai male questa cosa, e anche degli elementi di riflessione proprio sul tema, perché noi abbiamo questo pubblico molto spesso che è un po', no, è Marx e Marx, no, appunto, cioè l'interesse economico non si vede una mazza, quando invece, scusa il termine, però l'idea è che insieme alla questione economica c'è il tema proprio di perché io devo, l'obbligazione politica è perché io devo obbedire, e si pone sempre, anche tra i cosiddetti rivoluzionari marxisti, e quanto poi regge questo legame successivamente, è un tema che è sempre all'ordine del giorno. Chiaro è che c'è una base anche di interessi economici, nessuno lo mette in dubbio, però la questione di come io creo elementi di legittimità che fanno sì che un ordine politico sussista è fondamentale proprio. E in questo senso, grazie anche alla tua lettura, no, di far vedere un Hobbes che mantiene questa duplice tensione, paura ma necessità della pace, riconoscimento morale dell'eguaglianza, si vede in questo modo come, io, per esempio, io farò il Leviatano con mio figlio, dato che si è risentito anche Andrò, gli farò invece il mostro. Non so se avete sentito, scusi. Farò invece il mostro, l'eguaglianza non c'è, ecco, tra genitori e figlioli. Cioè, scusate, e quindi grazie mille di questi, di questi aspetti.
Prego.
E sarai in futuro su Rousseau, perché io ti avrei fatto altre delle domande su Rousseau.
Va bene,
Perché
volentieri.
lancio la domanda, rifletti, studia, ti voglio preparato sulla questione, no, eguaglianza e possibilità dell'auto, cioè, no, quanto auto. Quanto questa uguaglianza si traduca nella possibilità dell'autogoverno e quindi l'obbedienza che viene risolta nel fatto che alla fine ci autogoverniamo, mentre sembra che Hobbes mantenga sempre un rapporto duplice dove c'è chi governa e che è
Sì.
garante e chi è governato. Quindi questa prospettiva come viene ribaltata, cioè come viene ribaltata, come viene estremizzata in qualche modo e rimane anche vivo nel dibattito contemporaneo, no? Nel senso, cioè, questo è un altro degli aspetti interessanti della della politica, della filosofia politica moderna, che comunque alla fine gira che ti rigira, torniamo sempre a quelle categorie lì, e quindi è un tesoro immane a cui possiamo accedere. Quindi ringrazio Guido, ringrazio Valentina, Mario che ci ha fatto la regia da lontano e saluto quindi i nostri amici Ottoliner. Ciao, alla
Grazie.
prossima.
Ciao.
Grazie a voi, ciao.
Grazie.